pensiero sulla li dorate va ti posa sui clivi e sui colli o violezza notte pide molli laure dolci del suolo natal del Giordano.
The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it.
E poi arrivò la Riviera del Medio Oriente con tutto il suo carico di realismo, ma soprattutto di cinismo e di crudeltà. E poi arrivò la cancellazione di USAID con tutto il suo carico ideologico, basta aiuti umanitari, la politica ha i suoi interessi. Liberation Day, and we will not fail. E poi arrivarono le deportazioni dei migranti, gli aerei cargo militari, le manette ai polsi, con il loro carico di applausi di milioni di americani, ma non solo degli americani. E poi arrivarono gli ordini esecutivi sul diritto di suolo, sui transgender nelle forze armate. E poi neanche un mese Trump ci ha portato in una nuova epoca. O semplicemente sta mantenendo le promesse fatte alle quali gli scettici non credevano, eppure lui le ha mantenute. Buongiorno a tutti, buongiorno Michele Migone, benvenuti a Va Pensiero. Qual è il piano di Donald Trump per il mondo? Se ne ha uno. Qual è il piano di Donald Trump per l'America? Lo stiamo già vedendo. Sentiamo Andrea Graziosi, storico, il suo ultimo libro è Il ritorno della razza, edito dal Mulino.
Trump è ancora una cosa da capire, nel senso che mi sembra che la relativa faciloneria, termine sbagliato, sottovalutazione del primo mandato, chiaramente tutti la stiamo superando, nel senso una persona di un'energia e di una forza notevolissime e che sicuramente ha passato questi anni a pensare a come cambiare gli Stati Uniti e non solo, e che ha un seguito notevole e molto militante. Quindi da questo punto di vista è un fenomeno molto pericoloso, anche perché molto nuovo, nel senso che io sono molto contrario, riterrei anche controproducente interpretarlo usando categorie del passato. E, per esempio, il fascismo sicuramente no, perché è una cosa completamente diversa americana. Ma la stessa categoria di razzismo si è applicata a Trump, che è circondato da indiani, da parenti ebrei, da neri, amici con cui si fa vedere, che ha preso una parte crescente del voto nero. E latino è un termine che è difficile utilizzare, nel senso uno lo utilizza ma poi non si ritrova con la realtà. E ai miei occhi il pericolo maggiore che vedo, dico queste cose all'inizio per capire poi le cose, il pericolo maggiore che vedo è una presidenza di vero, tra virgolette, populismo dittatoriale a base di massa possibile, quindi una minaccia vera per la democrazia, la liberal democrazia in particolare, perché lui ha un mandato sicuramente degli elettori in questo momento, anche se non così grande come dice. Aggiungerei che dietro c'è sicuramente il risentimento, tra virgolette, americano per la perdita, per la fine del secolo americano e la perdita della supremazia americana. Questo lo dice del resto il suo stesso slogan, Make America Great Again, che è un'implicita ammissione che l'America non è più il paese stradominante che è stato, diciamo, dall'inizio del XX secolo alla fine del XX secolo. Del resto, sa, 100 anni sono tanti, il dominio inglese è durato poco più, quello francese pure, insomma, queste sono le condizioni. E questo è un sentimento profondo che va unito al fatto che gli Stati Uniti sicuramente quindi sono in un declino, ma in un declino che è solo relativo rispetto a quello europeo, non è un declino assoluto. In termini assoluti gli americani, scusi, non gli inglesi, gli americani stanno molto meglio. La forbice fra i salari europei, gli stipendi europei e quelli americani si è riallargata, i redditi, diciamo, americani si è riallargata fuori di quelli americani in maniera molto forte negli ultimi anni. Le condizioni economiche sono molto buone, rispetto a quelle europee, grazie anche alla grande immigrazione che c'è stata, non va dimenticato.
Make America great again. Let me hear it. Ready? Make America great again.
Quindi populismo dittatoriale con una base di massa.
As we know it. Pretty good.
C'è da un lato questo senso malcontento per la perdita di status unita a una grandissima forza, mentre in Europa, diciamo, se vogliamo, forse condizioni simili c'erano 40 anni, 50 anni fa, quando c'era perdita di status con la decolonizzazione, eccetera, eccetera, ma sicuramente c'era ancora una grande forza nelle società europee. Quindi questo rende la cosa ancora più, come dire, problematica, perché c'è un malcontento legato a una grande energia ancora presente. Detto questo, penso anche lui abbia un piano, sì, che sicuramente io non conosco, ma che hanno passato, è evidente che hanno passato questi 4 anni a fare dei piani. L'altra cosa che mi sembra evidente sul piano interno, e io non ho ben capito la polemica contro il deep state, come dicono loro, contro lo Stato profondo, no? Che sembra quasi una teoria della cospirazione, ed è vestita sicuramente da una retorica cospirativa. Mi sembra però di poter dire dalle prime azioni molto radicali che in realtà il deep state che loro vedono come tale, come una cospirazione, e quindi sicuramente c'è un risentimento contro questa, quello che io definirei più che il deep state, lo stato burocratico, questo fatto che tutte le amministrazioni vengono attualmente scassate, è molto indicativo di questo risentimento. Quindi ecco, per finire questa prima parte, io direi che siamo di fronte a una rivoluzione interna contro uno Stato amministrato che è cresciuto negli ultimi 50-60 anni, dal New Deal in poi, poi con Kennedy, Johnson, soprattutto la grande società, ma anche con Nixon e perfino con Reagan, giù giù fino a oggi, e poi Obama forse è stato quello che l'ha portato alla sua punta massima. È una rivolta molto radicale, quasi rivoluzionaria, contro questo Stato amministrato da parte di americani ancora molto energici ma molto scontenti, ma non solo bianchi però, questo è molto importante. Cioè, Trump è stato votato anche da percentuali non altissime, ma percentuali notevoli anche di latino e di neri, e soprattutto è stato votato dalla grande maggioranza dei maschi, bianchi soprattutto, ma non solo. Quindi c'è un malcontento maschile anche molto forte che lui esprime, quindi anche questa è una cosa da considerare, una cosa che in Europa ancora non vediamo così nettamente.
For me, blood in my dog and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be, and Nina's trying to take my life away. I want my brother whole and then they go for fucking with me. My bad kind of love, now you gon' see. Better watch how you talk when you talk about me, 'cause I'll come and take your life away, many men.
Ma c'è un piano di Donald Trump per il mondo, ovvero sia una visione globale che lui ha e che vuole perseguire in qualche modo? Sentiamo cosa ne pensa l'ambasciatore Stefano Stefanini, che è già consigliere diplomatico del presidente Napolitano.
No, io non vedo un piano globale, nel senso di una visione del mondo nell'ottica del presidente Trump. Vedo una serie di mosse, di iniziative anche estemporanee, come quest'ultima proposta della riviera del Medio Oriente a Gaza, nata, pare che l'abbia formulata più o meno durante il colloquio con Netanyahu, con una finalità ben precisa, che è quella di rafforzare la posizione degli Stati Uniti nei confronti di chiunque altro, sia dal punto di vista economico-commerciale che anche dal punto di vista strategico, ma non vedo, ovviamente mi posso sbagliare, non vedo dietro questo una visione organica di, diciamo, una risistemazione del mondo.
Sicuramente è in mente un nuovo ordine in cui gli Stati Uniti non regalano più niente a nessuno, perché è vero, noi abbiamo vissuto anche a spese degli Stati Uniti, questa è una verità, lamentandoci, ma insomma ci pagavano la difesa. È un modo più egoista di vedere l'America, sicuramente. Quindi anche questo però è testimonianza della fine del secolo americano, che è stato tale anche perché gli americani, benché trattati male, davano molto a molti. Che il nemico sia la Cina, questo è vero per gli Stati Uniti dalla presidenza Obama, c'è una continuità Obama, Trump 1, Biden, Trump 2. Nemico vero poi in che senso? Nel senso che è quello che ha messo per primo in crisi il secolo americano. La Cina però è stata nutrita dagli Stati Uniti e secondo me è la cosa per me più incomprensibile, anche perché dietro la Cina c'è già l'India, che supererà probabilmente la Cina o comunque arriverà a livello cinese, quindi ci saranno tre grandi superpotenze nucleari nel mondo di scala, sia la Cina che l'India. L'India attualmente ha superato la Cina per popolazione, sono potenze di 1,5 miliardi di persone, quindi anche se sono più povere relativamente sono già in grado di essere quasi alla pari per certi versi con gli americani. Potrebbe essere che l'India ancora non si vede, fra l'altro è una potenza antimusulmana, quindi va a cambiare molto dell'ordine mondiale. Ma come Trump voglia regolarsi con la Cina non è chiaro, perché, ripeto, alla luce di quello successo in Messico e Canada è difficile avere certezze. Sicuramente vuole arrivare a riaffermare un'America più grande, perché bisogna sempre fidarsi delle parole che la gente dice, perché poi le hanno dette, uno non le state a sentire e si trova male. Questo è successo con tutti i dittatori rivoluzionari, dico rivoluzionari in senso tecnico, non positivo né negativo.
I'm leaving for a very important meeting with President Trump in Washington. The fact that this would be President Trump's first meeting with the...
Ecco, ma cosa hanno deciso Trump e Netanyahu nel loro summit alla Casa Bianca? Il presidente americano ha dato il segnale verde all'annessione della Cisgiordania oppure no? Torniamo a sentire Stefano Stefanini, l'ambasciatore Stefano Stefanini.
Accords that President Trump led and which brought four historic peace treaties between Israel and its Arab neighbors.
Sicuramente hanno parlato di Iran, di Cisgiordania. Trump ha anticipato una sua versione di cosa si dovrebbe fare in Cisgiordania prossimamente, quindi probabilmente ne hanno parlato. Però non vediamo quali possano essere stati i termini in cui ne hanno parlato. È un po' più chiaro in che termini possano aver parlato di Iran, nel senso che lì la scelta è se cercare un accordo che ovviamente blocchi l'eventuale corsa nucleare dell'Iran, o se approfittare dell'indebolimento dell'Iran per cercare di dare un colpo decisivo alle capacità nucleari dell'Iran.
Ecco, ma appunto nel ridisegnare il Medio Oriente, anche alla luce di quello che potrebbe essere un'intesa tra Arabia Saudita e Israele, l'Iran è meglio che sia più debole o più forte? Secondo lei questa è una valutazione che hanno fatto Trump e Netanyahu?
Sicuramente dal punto di vista di Trump e di Netanyahu è meglio un Iran più debole. Questo però non significa si debba necessariamente ricorrere a un intervento militare contro l'Iran. Trump fino adesso ha sempre indicato una certa di essere riluttante a guerre o a interventi militari. Quando anche fosse condotto da Israele, perché comporterebbe un impegno militare americano alla difesa di Israele da una rappresaglia iraniana. Quindi a entrambi sta bene un Iran più debole. Il discorso del riavvicinamento definitivo fra Arabia Saudita e Israele è invece legato molto anche alla questione dello Stato palestinese. I sauditi hanno sempre detto che per fare quello che hanno fatto altri paesi arabi, cioè il riconoscimento di Israele, è necessario di avere all'orizzonte il secondo Stato palestinese, il secondo Stato, quindi lo Stato palestinese.
Però sembra di capire che oramai Trump questo l'abbia messo in soffitta, l'ipotesi di due Stati.
Nella prima amministrazione il piano Trump per il Medio Oriente manteneva uno Stato palestinese, sia pure estremamente ridotto sul piano territoriale. Quindi il passo che dovrebbe compiere Trump, e può darsi che lo faccia, perché dice che è un problema che lo ha anche detto che è un problema che lo angoscia, sarebbe quello di dire no allo Stato palestinese.
George Washington, the first who didn't want to run. John Adams was the second till 1801. Then Thomas Jefferson, who made the British mad. Next came James Madison, the Constitution's dad. James Monroe, the doctrine fellow, was the fifth. John Quincy Adams, son of John, became the sixth.
Questa è una canzone che racconta la storia dei presidenti degli Stati Uniti. La teniamo in sottofondo perché ci serve per dire che Trump ha riportato in auge la dottrina Monroe, ma non solo. E lo ha fatto parlando di Groenlandia e di Panama in funzione anticinese.
La dottrina Monroe era l'emisfero occidentale, quindi le Americhe, state nel lontani. Eravamo nell'Ottocento e la minaccia erano le potenze europee. Questa avveniva dopo la seconda guerra che gli Stati Uniti combatterono per l'indipendenza con il Regno Unito, con l'allora impero britannico. Muore nel 1823, questa seconda guerra è stata nel 1812. Adesso chiaramente siamo in un mondo diverso, però questa riedizione della dottrina Monroe, intesa come supremazia americana assoluta sull'emisfero occidentale e sulle Americhe, significa soprattutto tenere fuori la Cina dal canale di Panama, dove la Cina ha fatto degli investimenti importanti, infrastrutturali nei porti. Lontano dalla Groenlandia, non tanto come occupazione territoriale da parte cinese, non c'è nessuna traccia, ma per le rotte artiche che si aprirebbero col progressivo disgelo dovuto ai cambiamenti climatici, che su un altro versante Trump nega, però riconosce che le rotte artiche, in particolare il passaggio a nord-ovest, che sarebbe quello fra Groenlandia e continente americano, potrebbe presto diventare viabile e quindi offrire a chi lo controlla una posizione non solo commerciale ma anche strategica importante. E quindi niente Cina. Poi il passo successivo che fa Trump è quello: allora prendiamo noi, compriamo noi la Groenlandia, come gli Stati Uniti comprarono legalmente altre terre, come ad esempio l'Alaska dalla Russia, se non che i groenlandesi e i danesi, essendo la Groenlandia sotto sovranità danese, non ne vogliono sapere.
Let's say China.
China,
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 I have to have my China,
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 I know China very well,
China,
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 China, from China,
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 I have people that I know in
China,
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 China.
Vuole iniziare la guerra commerciale. In realtà ha usato i dazi per dare martellate e dire adesso si fa come dico io. La minaccia dei dazi, cioè sono, come dire, come si dice a Napoli, te lo metto sopra, cioè sono io che comando e non te. Tutti si sono approfittati dell'America in questi anni, pensi alla chiusura di USAID, che è una cosa enorme, no? Attualmente chiusa, 72 miliardi di dollari di aiuti all'anno. Usa il discorso in maniera secondo me razionale e rivoluzionaria per affermare, riaffermare il potere americano. Io credo sia vero anche a Panama. Io non, è chiaro che se poi i panamensi non faranno nulla, io non escludo affatto che lui possa pensare di, come, di riprendere il canale, o possa pensare non di invadere la Groenlandia, spero, ma di fare delle azioni. Però credo che usi questa retorica per arrivare a strappare concessioni. E del resto mi pare che il Messico, che ha meravigliosamente definito neoliberale la politica dei dazi, meravigliosamente dico perché non c'è fine al cambio di significato delle parole, il Messico alla fine ha accettato apparentemente, anche il Canada, alcune delle richieste. Quindi lui usa la retorica aggressiva anche per ottenere cose concrete. Mi chiedo, ecco, espandendo il discorso, perché la Groenlandia e Panama sono due, diciamo, questioni certo significative ma piccole, quelle del Canada e del Messico sono probabilmente questioni di ridistribuzione del potere, dell'autorità più del prestigio. Ecco, mi chiedo quanto razionali e raziocinanti sono le politiche estere, Gaza, l'Europa, la Russia, l'Ucraina, la Cina, che sono tutte cose molto più grandi di Groenlandia e Panama, francamente.
Let's say China.
Quindi se non c'è un piano organico globale, c'è però una priorità globale, che è quella di contrastare a ogni costo l'ascesa della Cina, e quindi tutto il resto, Ucraina, Medio Oriente, deve essere in qualche maniera messo a posto, proprio in modo tale per cui alla fine Washington si possa concentrare nella grande gara, competizione, speriamo non guerra, con Pechino.
Sicuramente una politica di confronto con la Cina. Beh, lì il problema vero non è Taiwan tanto, c'è anche Taiwan, ma insomma Taiwan formalmente fa parte della Cina, c'è poco da fare, gli è stato riconosciuto da tutti, per quanto a me possa dispiacere, però dal punto di vista formale è così. Sicuramente c'è il problema di Taiwan, ma c'è un problema di trovare, ecco, direi che il problema principale della Cina è come si condivide il mondo con un'altra superpotenza. Ricordo che per arrivare a una condivisione del mondo con l'Unione Sovietica ci sono voluti 15 anni, perché vabbè, fino a che c'è stato Stalin era impossibile, perché Stalin sappiamo quasi sicuramente pensava a una nuova guerra rivoluzione e la stava preparando, ma diciamo dalla morte di Stalin nessun leader sovietico ha voluto la guerra. E però c'è stata la crisi del 56, l'Ungheria, il muro di Berlino, la crisi di Cuba. Prima che, diciamo, le due superpotenze si parlassero, arrivassero a una gestione comune, non è che le cose si ripetono, ma dico solo, a un certo punto all'inizio degli anni 70 Nixon pensava che Brezhnev fosse il suo migliore amico e viceversa. Lo dicevano apertamente a se stessi. Quanto ci vuole per arrivare, non dico alla migliore amicizia, ma insomma a una cogestione del mondo con la Cina e poi in prospettiva con l'India, che mi sembra inevitabile. È Trump quello che è capace di farlo? Questo io, è una domanda in cui mi è difficile rispondere, ma che si debba arrivare a una cogestione con la Cina e poi con l'India mi sembra sicuro, perché se no le guerre si moltiplicano, anche con le cogestioni le guerre ci sono, no? Durante gli anni 70 è stato pieno di guerre, malgrado Stati Uniti e Unione Sovietica spesso dicessero non fatele. Detto questo, ci sono comunque, però ce n'è meno. Oggi ci sono guerre dappertutto, anche perché le due grandi superpotenze, che ripeto in prospettiva veloce sono tre, non si parlano, non gestiscono insieme, cioè si parlano per fortuna, ma non gestiscono insieme.
The golden age of America begins right now. We will not fail. I will very simply put America first. We will not fail.
Ci risentiamo tra poco.
Is Liberation Day, and we will not fail. America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth, inspiring the awe and admiration of the entire world. I will put America first. A short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Ambition is the lifeblood of a great nation, and right now our nation is more ambitious than any other nation. We will be a rich nation again. I will fight for you, and I will win for you. And nothing will stand in our way, because we are Americans, the future is ours, and our golden age has just begun. The golden age of America begins right now. We will not fail. I will very simply put America first. We will not fail. January 20th, 2025 is Liberation Day, and we will not fail.
Let me tell you, I'm gonna work my ass off for you guys. Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. Thanks to you. And it's feeling like we're gonna make the future good. We're gonna make it good. This is what victory feels like. Yeah, yeah, yeah.
America begins right now. We will not fail. I will very simply put America first. We will not fail. January 20th, 2025 is Liberation Day, and we will not fail.
Rieccoci, rieccoci con il va pensiero.
Ah.
come sapete, se avete la gentilezza di seguirci, nella seconda parte della trasmissione in questa settimana ospitiamo i podcast della Fondazione del Giardino dei Giusti. No way of dealing with this feeling. Can't go on like this too long. La cerimonia per onorare i nuovi giusti, in particolare i nuovi giusti dello sport 2025, si terrà al Monte Stella, qui a Milano, l'11 marzo prossimo, 5 giorni dopo la giornata dei giusti in umanità, che è il 6 di marzo. La storia che andiamo a sentire oggi è quella di Antonio Maglio, il papà delle Paralimpiadi.
Ostia, a pochi passi dal mare. Il suono delle onde accompagna lo sguardo che dalle increspature dell'acqua si sposta sulla strada che vi si affaccia. Qualche decina di metri più in là, un palazzo rivolto verso l'orizzonte racchiude un altro suono che si mescola a quelli circostanti. Un pallone sbatte ripetutamente a terra sul cemento. Avvicinandosi si distinguono delle grida di incitamento sempre più forti che sfociano poi in un'esultanza collettiva. Canestro. Non è una partita come le altre, non a fine anni 50, periodo in cui si inserisce questa immagine. I giocatori in campo, infatti, si muovono tutti a bordo di una carrozzina. Questo edificio si chiama Villa Marina, il luogo in cui il neuropsichiatra Antonio Maglio ha rivoluzionato le terapie riabilitative per persone con lesione del midollo spinale, con risultati che hanno cambiato la storia italiana. È considerato, infatti, il pioniere delle Paralimpiadi.
Maglio non lo si può definire. Io non riesco perché era tutto. Era tutto.
State ascoltando la quarta stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. I testi sono di Joshua Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott e Bianca Senatore. Il missaggio audio è di Sara Del Dott. Questa puntata è letta da Sara Del Dott. Antonio Maglio nasce al Cairo l'8 luglio del 1912. Dopo aver trascorso in Egitto i primi 17 anni di vita, nel 29 si trasferisce a Bari, dove si laurea in medicina e chirurgia. Si sposta poi a Trieste e viene inviato nel 41 sul confine jugoslavo, dove incontra per la prima volta i reduci di guerra e le lesioni e ferite che si portano addosso. Tornato in Italia, si stabilisce a Roma, dove consegue la specializzazione in psichiatria e neurologia e diventa un consulente medico dell'INAIL, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. La sua vita viene sconvolta dalla morte del figlio di appena 6 anni a causa di una meningite fulminante, un dolore che, secondo la futura moglie Maria Stella Calà, condurrà le sue scelte verso il benessere degli altri.
È stata una persona che ha avuto tanto dolore, ma che ha annullato questo dolore attraverso l'amore. E questa è, secondo me, l'arma vincente di Antonio Maglio, perché ha dato tanto amore senza pretendere niente. Io non ho mai sentito dire da Antonio Maglio, mio marito, la parola io. È chiaro che lui ha rivisto nella figura dei ragazzi, di quei ragazzi, tutto l'amore che avrebbe potuto dare al figlio. La nostra storia d'amore è stata facilissima. Io mio marito l'ho conosciuto da sempre, perché abitavamo nello stesso palazzo. Pensi il caso. Ed era un palazzo dell'INAIL. Io con la mia famiglia ero al terzo piano e lui con la sua, c'era la mamma, al primo piano. Una domenica ho incontrato Antonio Maglio che rientrava a casa avendo portato a spasso il cane. Mi ha visto e mi ha detto: Stella, ha facci picchia come sei diventata bella, ma come mai? Se non ti sei ancora sposata? Perché mi sono sposata all'età di 40 anni, eh? Quindi quando è arrivato questo incontro avrò avuto 35 anni. Lui già si occupava dei pazienti mielolesi.
Maria Stella Calà racconta che il percorso rivoluzionario di Maglio inizia quando un collega dell'INAI, il dottor Galasso, gli chiede di andare a vedere con lui alcuni ragazzi rimasti paralizzati.
Gli ha detto: guarda, mi puoi accompagnare? Che c'erano degli infortunati sul lavoro in una casa di cura a Palestina. Dice: ci sono delle persone paralizzate. E dice: ma io non capisco che cosa fare. E quindi andarono a vedere questi ragazzi e Maglio fu tranchant come al solito. Cioè, purtroppo questi ragazzi non cammineranno più.
Maglio sa di non poter lasciare quei pazienti allettati per sempre. A quei tempi, infatti, le persone con lesione del midollo spinale, soprattutto causata da incidenti sul lavoro o conseguenze della guerra, non venivano trattate a livello medico e psicologico, ma finivano col trascorrere la loro vita a letto, immobile all'interno di cliniche private. A raccontarcelo è Venceslao Tovaglia, medico ortopedico che nei suoi primi anni di attività ha lavorato con il dottor Maglio, ormai settantenne, dei cui racconti ha fatto tesoro.
Tutti i paraplegici, tetraplegici, quelli che avevano gli ictus, eccetera, rimanevano nei centri dentro un letto, gli davano vitto, alloggio, non gli facevano fare niente, poi piano piano si ammalavano, deperivano, finivano male. Ma questo non importava a nessuno, è questo che Maglio ha combattuto. Solo che non sapeva, da bravo neurologo, diceva: solo con le chiacchiere come faccio?
Maglio fa alcune ricerche. In Italia per queste persone non c'è nulla, solo un costo per lo Stato e una fonte di guadagno per le cliniche private che ricevono soldi per ogni paziente, lasciato immobile senza alcuna riabilitazione. Solo in Inghilterra, a Stoke Mandeville, c'è un centro per lesioni spinali dove il direttore, Ludwig Gutmann, un medico ebreo-tedesco fuggito dalle persecuzioni naziste, cura i reduci della Seconda Guerra Mondiale utilizzando lo sport come terapia riabilitativa. A Maglio si accende una lampadina. Fonda così il Centro Paraplegici di Ostia, chiamato appunto Villa Marina. È il 1 giugno del 1957. La struttura inaugura con 38 pazienti e 100 posti letto. Tra quelle mura nasceranno i primi campioni paralimpici, ma questo ancora nessuno lo sa. Anzi, gli ostacoli alle sue attività sono diversi, ma Maglio non demorde.
Lui ha dovuto fare una battaglia di quelle proprio sovrumane, giusto perché lui era un carattere indomito, perché nessuno gli voleva dare la possibilità di farlo, ma lei è riuscito. La grande rivoluzione è stata andare a rubare insieme i centri dove rimanevano allettati solo per prendere la quota che lo Stato dava, portarseli a Villa Marina e cominciare a metterli in piedi, seduti, a fare. Quindi lui dovette addirittura fare quasi un'attività piratesca per impadronirsi di questi pazienti che nessuno gli voleva dare.
Villa Marina diventa subito un'eccellenza. Per Antonio Maglio la cosa più importante è la riabilitazione e il recupero sociale, che passa sia attraverso il corpo, ma soprattutto attraverso lo spirito. A dirlo è lui stesso in questa registrazione. Sentite.
Dal punto di vista prognostico, il tetraplegico veniva considerato, fino a pochi anni or sono, affetto da uno stato patologico immodificabile nella sua essenza e suscettibile di un esito infausto. Oggi, con l'istituzione di centri altamente specializzati e con l'ausilio di nuovi schemi terapeutici, il prognostico è notevolmente cambiato e il tetraplegico può non solo vivere con la propria disabilità, ma reinserirsi nel suo ambito sociale, divenendo nuovamente membro attivo della comunità.
Lui ha cominciato il recupero delle persone con particolare attenzione al recupero psicologico. Lui ha sempre dato importanza alla persona. Al fisico ci pensava lui e diceva cosa dovevano fare, ma lui vedeva solo il bene della persona, cosa poteva fare per la sua anima, per il suo benessere. Puntava all'autonomia della persona, no? Alla reazione Questo è importante. Il suo orientamento è stato sempre il benessere della persona, che poi tira fuori il benessere del corpo. Benessere del corpo, dove ti porta? Se tu hai benessere del corpo, c'hai la rinascita perché vivi.
So, ci sono stati per anni medici che dicevano: sai, hai perso una gamba, adesso dovrai adattarti a una vita diversa. E no, lui diceva: avrai una vita diversa che può essere uguale a quella degli altri.
La chiave di tutto è lo sport. Maglio, lo abbiamo detto, si ispira al dottor Gutmann, che a Stock Mandeville dal 1948 organizza dei giochi internazionali chiamati appunto Stock Mandeville Games. Gutmann e Maglio diventano grandi amici, nutrendo un'enorme stima reciproca. E così, dal rimanere bloccati in un letto in attesa della morte, i pazienti mielolesi iniziano a muoversi, a prendere in mano un pallone, un giavellotto, una stecca da biliardo, scelgono la disciplina in cui mettersi in gioco. Viene anche realizzata una barca attrezzata per permettere a chi lo desidera di nuotare in mare aperto.
Quando si tentava in tutti i modi, con l'aiuto dello psicologo, del sociologo, dello psichiatra, dei farmaci, di dargli una motivazione, con difficoltà ci si riusciva. Poi all'improvviso, invece, spingendoli verso un'attività sportiva e stimolandoli qualche volta anche con uno scontro pesantissimo all'inizio, perché Maglio non è che ci andava tanto tenetamente. Quando arrivava il paziente che stava piangendo perché si trovava paralizzato, lui glielo diceva chiaro e tondo, dice: senti, tu puoi continuare a piangere tutta la vita, rimanere nel letto, o puoi darti da fare e forse riuscire a fare anche delle cose belle. Se vuoi un mio consiglio, ti conviene farlo. Se non lo vuoi fare, gli diceva, rimani nel letto e non fare niente. Proprio così, anche abbastanza crudemente. Però questo otteneva sempre un risultato di scossa nei pazienti e li stimolava.
E poi c'era il divertimento. Lui la domenica portava i suoi ragazzi ai castelli, alle partite, una volta quando c'era la Roma e un'altra volta quando c'era la Lazio. Cioè, aveva creato un nucleo familiare. Quando una persona stava male, lì al centro, lui rimaneva a dormire lì, si era creato una stanza e dormiva al centro paraplegici, fin tanto che quella persona non guariva.
C'erano persone di 60 anni che si dedicavano allo sport quando in tutta la loro vita avevano solo lavorato. È stata veramente una grande intuizione, perché prima di loro, Gutmann in Inghilterra, Maglio in Italia, nessuno aveva pensato di utilizzare quella strada lì. Fece capire all'INAIL che recuperare soggetti giovani nella loro interezza significava anche un notevole risparmio economico per la struttura Stato e per la struttura assicurazione infortuni sul lavoro. Quindi, se uno lo va a vedere nella profondità, è stata una rivoluzione per gli esseri umani, è stata una rivoluzione dal punto di vista culturale per i medici, ma è stato un guadagno eccezionale per la sanità.
Ed è nel 1958 che nasce l'idea di portare i giochi di Stock Mandeville a Roma. Maglio cerca in tutti i modi e ottiene si tengano appena dopo i giochi olimpici, negli stessi impianti. Lo annuncia alla fine dell'edizione del 59. L'anno dopo si terranno nella capitale italiana i noni giochi internazionali per persone disabili, che passeranno alla storia come le prime Paralimpiadi. Un nome che sarà accordato dal Comitato Olimpico Internazionale solo 24 anni dopo.
Nel discorso di chiusura degli ottavi giochi internazionali per paraplegici, svoltisi nel 1959 a Stock Mandeville, in Gran Bretagna, il dottor Gutmann ha rivolto cordiali parole di ringraziamento ai partecipanti, elogiando in modo particolare l'Italia. Ha poi invitato il dottor Maglio a prendere la parola anche a nome di tutte le rappresentanze straniere. Il dottor Maglio, dopo aver ringraziato il dottor Gutmann, ha così proseguito.
Besides, I want to thank in a special way Dr. Gutmann, who has agreed that the Stoke Mandeville Games next year shall be held in Rome, after the Olympic Games, on the same sports grounds of the 17th Olympiad.
È il 18 settembre del 1960, giorno della cerimonia di apertura. Centinaia di ragazzi e ragazze, donne e uomini sfilano sulla pista dello stadio dell'Acqua Acetosa, pronti a competere in 8 diverse discipline.
A Roma, dal 19 al 25 settembre 1960, si sono svolti i noni giochi internazionali per paraplegici. Circa 400 invalidi di 22 nazioni, rappresentanti i 5 continenti, sono convenuti nella città eterna.
Preceduta dalla bandiera dei giochi, apre la sfilata la squadra inglese, quale nazione fondatrice dei giochi. Seguono, in ordine alfabetico, le rappresentative delle nazioni partecipanti. Le gare dureranno 6 giorni. La prima giornata comprende scherma, sciabola individuale per uomini e fioretto per donne, torneo di biliardo, snooker e pallacanestro. Il primo incontro di sciabola individuale vede opposto al nostro Tedone un atleta australiano. L'incontro si risolve con la vittoria dell'italiano.
Per primo al mondo, riuscì con una grande capacità ad organizzare delle Olimpiadi per questi ragazzi. Cosa che, a pensarci oggi, tutto sembra facile. Si vedono le Olimpiadi, si vedono le nazioni che concorrono. Ma immagini cosa può significare pensarci per la prima volta a organizzare a livello nazionale, a livello internazionale.
Quando nel 1960, in occasione delle Paralimpiadi, ci sono i ragazzi che sfilano sorridenti, il sorriso, la gioia, la semplicità di queste persone, perché qui parliamo del 60, ma quello è oro.
Negli anni seguenti, dopo varie vicissitudini che cambiano le cose anche per Villa Marina, Maglio si sposta a lavorare alla Fondazione Santa Lucia, dove conosce il dottor Tovaglia e influenza tanti altri giovani medici. Muore nel 1988 all'età di 76 anni per infarto fulminante, ma l'eredità di quegli anni è sempre sotto i nostri occhi, come ci ricorda anche Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.
È una figura che ha rappresentato e rappresenta ancora tanto. Per noi è molto importante che sia stato un medico italiano, perché ha gettato il seme di quello che poi è stato il movimento paralimpico che noi conosciamo oggi, per cui attribuisco al professor Maglio una straordinaria capacità come medico riabilitatore di aver iniziato questo percorso e anche una grande sensibilità politica di comprendere come quell'occasione fosse un'occasione irripetibile per accendere i riflettori sul tema dello sport praticato dalle persone disabili. È un percorso il cui seme è stato gettato negli anni 60, raccolto da altri personaggi che a mio modo di vedere sono stati fondamentali nella nostra storia e per arrivare ai giorni nostri. Oggi la Paralimpiade non è fine a se stessa, perché la mission resta sempre quella di utilizzare lo sport per tentare di contaminare la società civile e costruire una società civile migliore, più giusta, più coesa e più equa.
Un'eredità questa che risuona anche nelle parole di Giulia Riva, giornalista e nuotatrice paralimpica.
Nella mia vita la disabilità c'è sempre stata, ci sono nata con una disabilità motoria. Per mia fortuna sono sempre stata anche in una famiglia che si è sempre spesa molto per cercare vie, cercare soluzioni che non ti vengono proposte in automatico. Ho chiaramente in mente la prima volta in cui sono entrata in una piscina da piccola, cioè era una domenica mattina con i miei, avrò avuto tipo 6 anni, sono entrata con loro in acqua e io mi sono resa conto che lì potevo muovermi senza appoggiarmi a niente, senza chiedere niente a nessuno, potevo muovere tutto il mio corpo e questa cosa è stata meravigliosa. Quindi per me il nuoto è sempre stata una roba veramente potente, perché mi dava una libertà che fuori da lì non avevo, una libertà fisica. Chi non ha testa abbia gambe, se le gambe non ce le hai devi trovare il modo di compensare con la testa quello che non hai di là. E quindi se io non posso farti vedere immediatamente che correndo sono forte, devo farti vedere che sono forte in un altro modo.
Grazie a tutte le persone come Maglio che hanno lavorato in questa direzione, si sono ottenuti grandi risultati, come è stato chiaro a tutti nelle ultime Paralimpiadi Parigi 2024, per la prima volta raccontate dall'inizio alla fine in Rai, raggiungendo le case di tutti gli italiani.
Il movimento paralimpico ha fatto dei grossi passi avanti, soprattutto quelle ultime edizioni delle Paralimpiadi.
Figure come Bebe Vio, che forse è la più conosciuta in Italia, ma penso anche a Martina Caironi, donna del vento, pioniera dell'atletica leggera, o anche un Simone Barlam nel nuoto, ti danno quella visibilità che serve per far passare che questo mondo esiste.
Il fatto che per la prima volta la RAI abbia deciso di dedicare una rete generalista alla copertura degli eventi di Parigi ha rappresentato, a mio modo di vedere, la vera svolta, perché in qualche modo ci ha permesso di entrare nelle case degli italiani in tutte le ore, ha permesso di promuovere un'immagine del mondo paralimpico corretta.
Ma c'è ancora molto lavoro da fare.
Le proposte purtroppo sono ancora molto standardizzate e molto ridotte. Non c'è una rete ancora da questo punto di vista e quindi fai fatica a, in maniera capillare, trasmettere alle persone che c'è una realtà che va bene per loro sotto casa loro. Io alla fine mi sono ritrovata a 28 anni, 28, 29, mentre nuotavo al nuoto libero nella piscina della mia città con una bagnina che mi ha avvicinato e mi ha detto: "Ma sei bravina, hai mai pensato di fare le gare?" E io le ho riso in faccia. Le ho riso in faccia perché appunto non avevo mai pensato di puntare sul mio fisico per fare una roba, e soprattutto mi sono detta: vabbè, c'ho quasi 30 anni, che senso ha? Lei mi ha detto questa cosa perché, oltre a fare la bagnina lì, in realtà collaborava con la mia squadra attuale, quindi di suo la conosceva, e quindi me l'ha detto quasi per caso. Io sul momento l'ho accantonata. A un certo punto è morto un mio amico, che era una persona molto fisica, molto figa, molto performante. Ho detto: ok, cosa posso fare per anche ricordarlo nel modo giusto, cioè fare una cosa attiva? Poi vabbè, tiro su il numero di sto allenatore, provo a sentirlo, vediamo cosa mi propongono, e lì ho fatto il primo allenamento. Poi è stato amore totale, assoluto.
Il tema è trovare una risposta nei propri territori, nella propria città, nel proprio paese, alla domanda di offerta sportiva, quindi avere una infrastruttura sportiva sempre più accessibile, preparazione da parte dei tecnici, degli operatori ad accogliere la domanda di offerta sportiva. Bisogna saper suggerire alla mamma che si presenta in una piscina, sia pure accessibile, che magari ha dei figli abili e un figlio disabile, di portare a imparare a nuotare anche al figlio disabile. Secondo me la grande sfida del paese oggi è riuscire a rendere esigibile quel diritto allo sport del quale si fa tanto parlare.
Capire da subito che tutto può essere un punto di forza, anche esattamente quella cosa in cui fai fatica può essere un punto di forza, è meraviglioso.
Se noi non conosciamo la storia, non possiamo avere la capacità di proiettarci nel futuro, perché naturalmente la storia fa parte di noi. Conoscere la storia significa dare valore a ciò che noi possediamo oggi. Ero un atleta, sono diventato disabile durante una competizione sportiva, ho sognato di potermi risentire atleta, mi sono risentito atleta in anni nei quali non venivamo considerati atleti ma poveri sfigati che facevano un po' di sport, dove il più grande, diciamo, riconoscimento forse a volte era una pacca sulle spalle, dove dovevamo faticare per trovare spazi acqua. Io ero un nuotatore, dove tutto doveva essere una conquista, ma quando abbiamo avuto l'opportunità di operare per dare quella dignità che a noi magari non ci è stata mai riconosciuta o ci è stata riconosciuta in maniera molto parziale, lo abbiamo fatto e siamo arrivati dove siamo arrivati. Ecco, in questo è importante conoscere la storia per arrivare alla vivacità dei colori in HD di oggi, dove l'atleta è considerato un atleta e non deve più essere mortificato nel momento in cui esercita la sua passione per lo sport.
Che cosa resta quindi?
La vita e l'amore. C'è nell'aria l'aria di Maglio. Si sente, io l'avverto. Io quando sto con loro vedo Maglio. I giusti, chi sono i giusti? Secondo la mia opinione, secondo il mio sentire, sono le persone che fanno degli atti che sono speculari, non al loro benessere di chi li fa, ma di chi li riceve. Perché poi si crea, e questa è un'altra parola che è stata nell'animo di Maglio, una coralità.
Avete ascoltato Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. I testi sono di Giorgio Evangelista, Giacomo Corbellini, Sara Del Dott e Bianca Senatore. Il missaggio audio è di Sara Del Dott. Gli ospiti di questa puntata, che è stata letta da Sara Del Dott, sono stati Maria Stella Calà Maglio, Venceslao Tovaglia, Luca Pancalli e Giulia Riva. I contributi audio sono stati concessi da Inail.
È tutto, ci risentiamo domenica prossima. Buona giornata e buona settimana da Michele Migone.
Va ti posa sui clivi e sui colli, ove ho lezza notte. Thank you.